Ecco, non sarà facile parlare senza immagini di qualcosa che è fatto di immagine, ma ci proveremo lo stesso. E dunque, la Basilica di Santa Giustina. La storia della Basilica Benedettina di Santa Giustina abbraccia più di 1000 anni e, secondo la tradizione, ha le sue origini nel primo sacrario cristiano padovano. È molto probabile, infatti, che nell'area sepolcrale che si estendeva a sud, appena fuori dalle mura della città romana, intorno alla tomba della santa martirizzata nel 304, sia sorta, ad opera della primitiva comunità cristiana patavina, una cella memorie, che in seguito assunse dimensioni maggiori. Successivamente, lo abbiamo sentito la settimana scorsa, accanto all'edificio martiriale, in realtà il complesso, vedremo più tardi, formato da chiesa e oratorio, sorse il monastero benedettino e, dopo riedificazioni, ampliamenti e travagliate rifondazioni, durante il XV secolo si progettò e si costruì la basilica che oggi noi ammiriamo, e una delle più vaste e imponenti dell'architettura rinascimentale, la prima nel territorio veneto, che è stata realizzata secondo i paradigmi della più aggiornata cultura romana cinquecentesca. L'edificio, una volta compiuto, fu arricchito di splendide opere. Una scelta di capolavori presenti in basilica, ad una scelta potremmo dedicare parte della nostra attenzione durante la visita appunto programmata. Ora invece cerchiamo di ripercorrere nei suoi momenti fondamentali la lunga vicenda costruttiva dell'edificio, che risulta particolarmente complessa a causa dell'estrema laconicità dei documenti e delle contraddizioni che sono spesso presenti nelle numerose invece fonti letterarie. Per tale ragione questa storia è sorretta da ben poche certezze. Il dato più antico, comunemente accettato dagli studiosi, è che tra la fine del V secolo e i primi anni del VI, il prefetto del pretorio Opilione fece erigere un sacello in onore di Santa Giustina, che sarà detto poi nel 500 di Santa Maria e infine di San Prosdocimo, come ancora è denominato. Il piccolo edificio, tuttora conservato, appunto, presenta una planimetria, che io adesso vi avrei mostrato, a croce greca, con brevissimi bracci coperti da volte a botte e cupola semisferica. Secondo la tradizione, negli stessi anni, sempre per volere di Opilione, venne edificata sulle fondazioni di una precedente chiesa martiriale, abbiamo visto cresciuta intorno alla tomba della Santa, una nuova basilica, le cui strutture però non ci sono note, perché sopra vi sorsero altre costruzioni medievali e rinascimentali. La basilica e il sacello sono ricordate in un'epigrafe dedicatoria incisa su di un timpano di marmo che oggi è conservato nell'atrio del sacello di San Prosdocimo, sulla parete di fondo, e che probabilmente faceva parte del portale d'ingresso al sacello, appunto. All'interno del timpano, tra due croci che hanno un'asta terminale ad ancora, con alcuni simboli come altre crocette, l'alfa, l'omega, che si rifanno appunto simboli della salvezza, vi è un grande clipeo incorniciato di lauro, che appunto anch'esso sarebbe stata una seconda immagine della nostra proiezione, in cui in lingua latina, con le abbreviature del tempo, viene detto che Opilione, uomo insigne, prefetto del pretorio e patrizio, condusse a compimento con l'aiuto di Dio questa basilica ripresa dalle fondazioni e l'oratorio in onore di Santa Giustina Martire. E alcuni saggi di scavo che sono stati compiuti nel Novecento, nel secolo scorso, hanno fornito dei chiarimenti piuttosto importanti riguardo a queste strutture più antiche. Per quanto riguarda il sacello, hanno rivelato che ad Oriente esso doveva avere un abside circolare all'interno e poligonale all'esterno, e ad Occidente invece un atrio, che fu abbattuto probabilmente quando si costruì il chiostro, quindi intorno durante il X secolo. Il chiostro è citato la prima volta nel 1097, quindi probabilmente dopo il X secolo, in cui abbiamo la fondazione probabile del monastero, e entro, diciamo, appunto l'undicesimo. Questo atrio, appunto, venne abbattuto per fornire una migliore comunicazione tra monastero e basilica. E inoltre è stato ritrovato un tratto di muratura perpendicolare alla parete occidentale, quindi di fronte all'abside, che ha suggerito che il sacello fosse accostato nel suo angolo di nord-ovest all'angolo di sud-est della basilica. Poiché inoltre questo atrio non ha alcuna comunicazione con l'esterno, il solo ingresso doveva essere, come indicato da alcune fonti, dalla basilica. Quindi questo sacello nasce come struttura satellite della basilica paleocristiana, appunto promossa da Opilione. A nord del sacello è stata identificata dagli scavi anche un altro ambiente, che è stato poi interpretato come l'atrio di un mausoleo, poiché ad oriente è stato ritrovato un tratto di muratura ad arco circolare, e è stato ipotizzato che questo mausoleo fosse destinato proprio ad ospitare le spoglie del fondatore. Ci sarebbero parecchi presupposti sia in oriente che per occidente per questo tipo di uso. In ogni caso, venne distrutto dal terremoto che colpì Padova nei primi anni del 1117, e quindi sono appunto soltanto delle ipotesi. In origine l'oratorio si arricchiva di una splendida decorazione, a cui accennano alcune descrizioni antecedenti il 1564, quando la decorazione originaria fu sostituita dagli affreschi di Camillo e Tommaso da Chioggia. La decorazione originaria delle pareti si doveva svolgere, come negli edifici paleocristiani ravennati, su tre registri. Il primo a specchiature marmoree, il secondo a stucco, in realtà una breve cornice aggettante che delimitava il primo ed introduceva al terzo registro, il terzo appunto è costituito dal ciclo musivo a tessere policrome e a foglia d'oro. Della decorazione musiva rimane soltanto qualche lacerto, e forse ne conservano qualche riflesso iconografico gli affreschi appunto cinquecenteschi, che ricoprono la superficie interna dell'oratorio al di sopra delle specchiature marmoree, che furono ripristinate negli anni 60 del Novecento, alla conclusione di una campagna di scavo e di restauri, insieme alla pavimentazione dell'oratorio. E faceva parte inoltre dell'arredo originario una recinzione di marmo greco, tuttora presente in oratorio, che separava il sacrarium absidale dall'aula del sacello, e che vedremo, dato che non possiamo vederla in immagine oggi, la vedremo durante appunto la nostra visita. Sicuramente coeva all'oratorio, secondo gli studiosi, è nel suo genere l'esemplare superstite più antico e meglio conservato. Anche la basilica opiloniana doveva essere dotata della stessa ricchezza di decorazioni musive e marmoree, e strutture marmoree oltre che decorazioni. Tuttavia non ci è stato tramandato nessun dato che ci indichi con certezza la forma e le dimensioni dell'edificio paleocristiano. Tuttavia, dall'ubicazione del sacello, e qui ci aiuterebbero le piante di ricostruzione per comprendere, per visualizzare questa situazione, l'ubicazione del sacello, il tratto di muratura che è stato ritrovato perpendicolare appunto al muro occidentale del sacello stesso, e anche naturalmente la funzione cimiteriale della basilica stessa, suggeriscono che l'asse longitudinale fosse in direzione est-ovest, quindi la stessa del sacello. Orientamento che poi verrà conservato nelle successive edizioni della basilica. A oriente dell'edificio, doveva trovarsi naturalmente un'abside, probabilmente analoga ma maggiore rispetto a quella del sacello, e a occidente l'edificio doveva presentare il tipico schema delle basiliche paleocristiane, quindi tre navate divise da colonne marmoree e nartece, quindi un atrio, collegato ad un quadriportico. Secondo la tradizione, alla fine del IX secolo, proprio nell'899, il complesso fu danneggiato dalle scorrerie degli Ungari che colpirono anche Padova. Tuttavia gli studiosi sembrano concordi nel ritenere che, nonostante la situazione generale di degrado, comunque le strutture fondamentali del complesso non siano state compromesse. Un documento del 971, citato naturalmente venerdì scorso dal padre Abate, ci informa dell'edificazione del monastero, che dobbiamo pensare sviluppato a sud della chiesa, secondo la consueta formula dell'architettura benedettina, intorno ad un chiostro che abbiamo detto viene citato dal 1097. Numerose concessioni, privilegi, rendite e beni favorirono la crescita nel secolo successivo del monastero, mentre dal punto di vista sul piano devozionale concorsero favorevolmente alcuni ritrovamenti di corpi santi occultati durante le invasioni barbariche. Ci è stato ricordato, nel 1052 vengono registrate le invenzioni dei santi Massimo, Felicita, Giuliano e dei santi Innocenti, nel 75 di San Daniele. Anche se nessun dato ci testimonia che siano state effettuate delle modifiche alla Basilica Paleocristiana, è probabile che l'insediamento della comunità monastica, con le sue particolari esigenze liturgiche, abbia comportato dei mutamenti all'interno della basilica, sostanzialmente nell'arredo liturgico, e che per la conservazione e il culto delle reliquie ritrovate, in questo periodo si sia provveduto a ricavare una cripta. Il 3 gennaio del 1117 gran parte dell'Italia settentrionale fu sconvolta da un terribile terremoto e la città di Padova subì dei gravi danni, tra cui l'atterramento della cattedrale, della chiesa di Santa Sofia e anche della basilica paleocristiana di Santa Giustina. Le cronache ci informano che i monaci, già privati in questo momento dei beni e diritti a causa della lotta per le investiture tra papato ed impero, intrapresero comunque la ricostruzione di un nuovo edificio basilicale, tuttavia meno fastoso, ci dicono le fonti, rispetto a quello paleocristiano. Dopo il concordato di Worms, che conclude nel 1122 la lotta per le investiture, quindi la ripresa dei beni e grazie anche a successive donazioni, fu possibile restaurare il monastero e portare a termine in tempi davvero brevissimi, si parla di 1123, ricostruzione della chiesa. A causa delle demolizioni che sono state intraprese agli inizi del Cinquecento in vista dell'edificazione di un nuovo edificio del 1500 e all'esiguità dei documenti e a causa anche degli esigui risultati poco significativi di risultati di scavo, la definizione della struttura architettonica della basilica ricostruita tra il 1117 e il 1123 è determinabile con molta difficoltà, solo ipoteticamente. Tuttavia, visto la brevità di questa ricostruzione, è probabile che essa sia avvenuta con materiale di recupero e sulle fondazioni della Chiesa paleocristiana, e riprendendone l'orientamento e recuperandone probabilmente, ove possibile, le strutture che non erano state atterrate, inserendosi nuovamente quindi a fianco del sacello di San Prosdocimo. Mi dispiace particolarmente non potervi far vedere delle immagini grafiche che sarebbero molto utili per visualizzare la situazione architettonica. Oltre al sacello, un altro elemento importante per definire la planimetria della chiesa romanica è costituito dal campanile, il quale, sopraelevato alla fine del Cinquecento, costituisce la torre campanaria dell'attuale basilica, che però fino alla prima cornice marcapiano reca caratteristiche chiaramente romaniche, addirittura le bifore tamponate e una copertura a lesene tipicamente, che poi è stata anch'essa ricoperta, ma ancora visibile, dichiara le origini chiaramente romaniche. E quindi costituisce un altro limite planimetrico questo campanile. Addirittura il basamento si pensa che sia precedente alla ricostruzione del 1117, addirittura sia stato realizzato nell'undicesimo secolo, questo a causa di attacchi differenti di murature. Alla base della torre campanaria venne allestita una cappella aperta verso la chiesa, e a oriente venne probabilmente realizzata una seconda cappella che poi verrà rinnovata nel primo 300 e verrà dedicata a San Mattia. Dunque, nello spazio compreso tra il campanile, è difficile qui visualizzare la situazione, tra il campanile e l'oratorio di San Prosdocimo, si doveva disporre il presbiterio della nuova chiesa, che probabilmente in rapporto alle esigenze della comunità monastica ebbe maggiore sviluppo rispetto a quello paleocristiano. Inoltre, poiché la recita dell'ufficio e alcune funzioni liturgiche che si svolgevano nei cori benedettini venivano solitamente separate spazialmente dalle funzioni liturgiche dei benedettini venivano solitamente separate da quelle legate al culto dei fedeli, è probabile che il presbiterio si innalzasse rispetto al piano della navata e agli ambienti laterali di cui queste cappelle di cui abbiamo appena parlato, che si trovavano alla stessa quota, e che la separazione tra navata e presbiterio si completasse attraverso la struttura dell'iconostasi. Il collegamento tra i due piani poi veniva consentito da una rampa di scale in asse con la chiesa, al cui termine si apriva la porta dell'iconostasi, la cosiddetta porta del coro, e naturalmente anch'essa marmorea. Nella cripta, probabilmente già approntata, si deposero le reliquie rinvenute nell'undicesimo secolo, in seguito anche le spoglie di Santa Giustina e di Santi Innocenti, riportate alla luce nel 1174. Tre anni dopo, nel 1177, si rinvennero anche le spoglie dell'Evangelista Luca e di San Mattia, che verranno deposte agli inizi del 300 in due cappelle appositamente allestite nella zona absidale, sempre di questa basilica romanica, che poi diventerà romanico-gotica con le aggiunte successive. La navata di questo edificio, di cui appunto abbiamo cercato così di visualizzare il presbiterio, doveva essere compresa dal muro, il muro appunto della muratura superstite dell'edificio paleocristiano, e un allineamento assolutamente simmetrico parallelo al muro a nord del campanile. Doveva essere divisa da due serie di colonne che forse erano state recuperate probabilmente dal precedente edificio, e doveva essere coperta da una struttura a capriate lignee. Portata a termine la ricostruzione nel 1123 della basilica, venne realizzato l'arredo di cui non ci resta nulla. L'unica testimonianza rimasta sono alcuni frammenti di un imponente portale istoriato, eretto secondo gli studi più recenti nei primi anni del 200, quindi uno degli elementi forse più tardi dell'arredo di questa edizione della basilica, e che costituisce forse il complesso scultoreo più affascinante del Medioevo padovano. Quando nel Cinquecento, nei primi anni del Cinquecento, la Basilica Romanica venne in parte abbattuta per edificare quella attuale, il portale venne smontato e alcuni elementi vennero sicuramente riutilizzati, siamo in fase di partenza di cantiere, quindi sicuramente riutilizzati come materiale d'uso, altri, per fortuna i più importanti, rimasero nel monastero. Il portale doveva essere alto più di 6 metri, quindi una struttura imponente, ed era preceduto da un protiro con colonne rette da due grifoni in marmo rosso di Verona, che alla fine del Cinquecento verranno collocati alla sommità della grande scalinata antistante la facciata della basilica, e che si trovano tuttora in situ. Tuttora proprio no, perché siamo in fase di restauro della facciata, ma che normalmente si trovano ai lati della facciata e che potremo vedere, speriamo, non so i tempi di questi restauri, ma speriamo di poter vedere in situ durante la nostra visita. La fisionomia complessiva del portale ci viene ricostruita da una ricostruzione grafica che purtroppo non posso mostrarvi, e comunque si sono conservati di questa struttura, si è conservata la lunetta con una splendida personificazione della chiesa seduta che incorona e offre il vino eucaristico ai fedeli, e l'architrave con il ciclo della natività dall'annunciazione all'adorazione dei magi, e i pilastri laterali e alcuni rilievi delle strombature. Il portale presenta un programma iconografico particolarmente complesso, che però è chiarito da un'iscrizione presente sui brani conservati, e sostanzialmente illustra il tema della redenzione, dell'esaltazione della Chiesa che nel nome di Cristo conduce l'umanità alla salvezza. E quello che colpisce di questo splendido complesso scultoreo, che forse più di qualcuno di voi conoscerà, ma che non è molto conosciuto in realtà, è l'altissima qualità, l'eleganza delle soluzioni formali, la naturalezza, la perizia tecnica eccezionale, che non sembra aver confronti nella scultura contemporanea dell'Italia settentrionale, e neppure nei cantieri antelamici oppure nella decorazione dei portali di San Marco, ma soltanto con i più avanzati cantieri della scultura protogotica dell'Île-de-France. Mi riferisco per esempio al portale di Sant'Anna di Notre-Dame a Parigi, o il portale del transetto di Saint-Denis, dove probabilmente si formò negli ultimi decenni del XII secolo la maestranza che realizzò questo portale, che non sappiamo poi per quale ragione giunse a Padova e realizzò questa splendida opera. I cui brani conservati sono conservati appunto tuttora in alcuni locali adiacenti alla sacrestia della basilica. Sebbene nei primi anni del 300, andiamo un po' spediti perché la storia è molto lunga, iniziarono a manifestarsi i primi segni della decadenza, come ci raccontava in modo più diffuso la settimana scorsa il padre Abate, una decadenza che si arrestò soltanto nel secolo successivo con la riforma monastica di Ludovico Barbo, tuttavia non cessarono nella basilica gli interventi architettonici. In particolare sono da ricordare quelli promossi dall'abate Gualpertino Mussato, che fece sostituire la copertura a capriate della chiesa con una volta lignea simile a quella degli eremitani, E inoltre promosse la sistemazione di quella cappella a nord del campanile di cui vi parlavo precedentemente per accogliere l'arca di San Mattia, che poi verrà sostituita nel 500 quando l'arca verrà traslata e portata in quella che è rimasta poi la sua definitiva posizione, cioè nel transetto dell'attuale basilica. Inoltre lo stesso abate fece costruire anche a nord del campanile la cappella, a nord di questa cappella, la cappella di San Luca, la quale, sebbene danneggiata, costituisce l'unica testimonianza in situ di architettura trecentesca. Infatti presenta dei caratteri tipici dell'architettura di primo Trecento, cioè la volta a crociera costalonata e il catino absidale ad ombrello. Al centro di questa basilica, di questa cappella, fu collocata la sontuosa arca di San Luca, appositamente approntata e trasferita in questa, appunto, secondo questa edizione, l'unica che ha mantenuto la sua forma originale, nel transetto nord della basilica ricostruita. Un'opera splendida in marmo ed alabastro che vedremo durante, ammireremo durante la nostra visita. Le opere pittoriche realizzate nel 400 per la cappella di San Luca, che appunto si trovava a nord-ovest sostanzialmente del presbiterio, cioè il ciclo di affreschi di Giovanni Storlato, molto danneggiato, che racconta le storie di San Luca e della traslazione del suo corpo, il Polittico per l'altare di Andrea Mantegna, realizzato nel 1453-54 e che rimase fino al 1750 in sito, poi con le soppressioni napoleoniche fu prelevato e conservato ora nel Museo di Brera. Queste appunto opere quattrocentesche testimoniano in Santa Giustina il passaggio dalla stagione medievale a quella rinascimentale. Il 400, abbiamo visto, coincide nel monastero di Santa Giustina con la profonda riforma della vita monastica attuata da Ludovico il Barbo, che si dedicò principalmente alla ristrutturazione e all'ampliamento del monastero. Tuttavia, nella seconda metà del secolo, importanti interventi architettonici coinvolsero anche la basilica, che ormai con le aggiunte trecentesche della cappella di San Mattia, della cappella di San Luca e della nuova volta simile, appunto abbiamo della nuova volta lignea simile a quella degli eremitani, possiamo chiamare ormai romanico-gotica. E due principali interventi del secondo Quattrocento furono la costruzione della sacrestia e la ristrutturazione del presbiterio. Per quanto riguarda la nuova sacrestia, sappiamo abbastanza poco che si è conservata e che tuttora mantiene il medesimo compito. Sappiamo abbastanza poco. Una delle poche cose che sappiamo è che vi si lavorava la sua edificazione tra il 1459 e il 62. È un edificio di impianto solido e compatto che testimonia l'orientamento del linguaggio architettonico padovano in direzione rinascimentale, soprattutto nel suo interno, che è concepito con senso spaziale, un senso spaziale piuttosto arioso. L'edificazione della sacrestia si collega strettamente al rinnovamento del presbiterio e del coro, un intervento di proporzioni molto importanti, notevoli, che interessò l'area preesistente del presbiterio romanico sia in altezza che in lunghezza e modificò fortemente la fisionomia appunto della vecchia chiesa romanica. La ristrutturazione ebbe luogo a seguito dell'ascito testamentario predisposto nel 1457 da Jacopo Zocchi, un professore di diritto canonico dell'Università di Padova. Il donatore muore nel 61, tuttavia nessun documento ci permette di seguire né la fase progettuale e neppure quella costruttiva. Sicuramente i lavori andarono un po' a rilento, noi sappiamo nel 74 che l'arca di San Mattia doveva essere spostata per il restauro del coro che era cominciato, ma quindi siamo oltre 10 anni dopo la morte, e sappiamo che i lavori dovevano essere a buon punto nel 76, quando venne effettuato il trasporto dell'arca di Santa Giustina appunto nell'altare presbiterio rinnovato. In ogni caso furono terminati prima del 1483, quando l'arca di San Mattia torna nella sua cappella absidale. Come indicato dall'ascito testamentario, il rinnovamento del presbiterio prevede anche la realizzazione del nuovo coro ligneo, eseguito tra il 67 e il 77, quindi questi potrebbero essere anche due date valide per l'inizio dei lavori e la sistemazione poi del coro ligneo nel presbiterio ultimato. Il presbiterio quattrocentesco venne risparmiato dalle demolizioni del Cinquecento insieme a quasi tutta la zona orientale, dunque lo abbiamo ancora conservato, denominato come coro vecchio. Esso all'esterno presenta un carattere piuttosto attardato, tardogotico, che certo indica la volontà della committenza di inserire, di integrare in modo unitario la nuova opera con il contesto architettonico preesistente, che abbiamo visto essere stato realizzato soprattutto per la parte nord in epoca trecentesca. Ha un'abside pentagonale fortemente sporgente, presenta una volta 7 spicchi cordonati che vanno a concludere 2 ampie crociere del coro. Dell'originaria sistemazione si è conservata in loco una splendida statua di Santa Giustina che è recentemente riferita all'ambito dello scultore Pantaleone di Paolo, ma è stata riferita nel tempo, ha avuto numerose attribuzioni. La lapide sepolcrale di Ludovico il Barbo, il monumento del benefattore Jacopo Zocchi, che vi avrei fatto vedere nelle immagini ma che purtroppo non posso, mentre dal 1860 si trova presso il Museo Civico la grandiosa pala dell'altare, realizzata nel 1513-14 da Girolamo appunto Romanino. Prelevata in questo caso non da soppressioni napoleoniche, ma per ragioni poco chiare, e trasportata nel museo, dove tutt'oggi è visibile nella sala appunto dedicata al Romanino. Negli anni 60 appunto dell'Ottocento fu sostituita da in loco sull'altare del coro da un crocifisso ligneo quattrocentesco. Circa 20 anni dopo i lavori di rinnovamento del presbiterio, si cominciò a progettare un nuovo edificio. Evidentemente la basilica romanica, di fronte a questo presbiterio così moderno, così splendente e nuovo, si rivelava estremamente inadatta. I monaci decisero di mantenere naturalmente il recente lavoro, ma di modificare il resto della chiesa per meglio adattarlo ai nuovi gusti. E appunto 20 anni dopo, soltanto 20 anni dopo che si conclusero questi importanti lavori, si cominciò a progettare un edificio nel cui lunghissimo e complesso iter costruttivo, che sarà lungo circa un secolo, e il progetto viene presentato nel 1498 e la consacrazione della chiesa si avrà nel 1606, quindi oltre un secolo, intervennero numerose e molteplici esperienze della cultura architettonica di secondo Quattrocento e di primo Cinquecento. Secondo le cronache benedettine, La storia della nuova Chiesa, appunto, inizia nel 1498, con l'approvazione da parte della Congregazione de Unitate, un organo estremamente importante ormai, del progetto del monaco architetto Girolamo da Brescia, una figura tuttora poco definita, e nello stesso anno abbiamo la posa della prima pietra di una chiesa che doveva essere edificata nell'area della vecchia basilica, secondo un impianto a croce greca, quindi centrale, insolito per una fondazione benedettina, anche se in questo periodo abbiamo la realizzazione di numerose chiese, di numerosi edifici religiosi a pianta accentrata. Questa nuova chiesa, questo nuovo edificio, doveva avere i bracci di dimensioni uguali al presbiterio quattrocentesco, che doveva essere mantenuto come presbiterio del nuovo edificio, e si sarebbe sviluppata intorno ad un ottagono coperto da cupole con doppie cappelle poste all'incrocio dei bracci. Quindi un progetto che richiamava coeve soluzioni bramantesche sviluppate in area lombarda. Oltre al presbiterio quattrocentesco, il nuovo progetto doveva inglobare anche il sacello di San Prosdocimo, la sacrestia, il campanile, la cappella di San Luca e l'area fortemente simbolica del Pozzo dei Martiri, una struttura che si trovava al centro della navata della vecchia chiesa e che conteneva delle reliquie che erano state trovate nel XIII secolo, il cui fondo era costituito, ed è ancora costituito perché si conserva questa struttura, sebbene rinnovata, nel Cinquecento, da un brano di mosaico pavimentale paleocristiano, perché è alla stessa quota del pavimento, diciamo, del sacello di San Prosdocimo. Dunque, tutte strutture che si sono conservate, quindi ciò che doveva essere inglobato, comunque associato a questo nuovo organismo, a questo nuovo edificio, si è tuttora conservato. Il cantiere iniziò quasi subito, 1502-1503, con la demolizione dell'avancorpo, quindi delle navate, della vecchia chiesa romanico-gotica e alcune forniture di materiale e il getto delle prime fondamenta nella zona orientale, quindi vicino al presbiterio. Tra le maestranze, i libri di fabbrica segnalano sin dal 1504 la presenza dell'apicida istriano Matteo da Valle, che con mansioni sempre più importanti fu costantemente attivo nel cantiere fino al 1532, una specie di memoria storica di questo cantiere che poi vedremo proseguirà ancora a lungo. Pochi anni dopo però il cantiere si arrestò a causa della guerra di Cambrai. Nel 1809 abbiamo l'assedio di Padova, le truppe imperiali infergono alla città questo durissimo assedio e anche alla morte del monaco progettista Girolamo da Brescia, quindi il cantiere si ferma, si blocca. Nel 1513 i lavori riprendono e nel 15 viene fondata una seconda volta la nuova chiesa. Ne abbiamo testimonianza da un atto notarile e da una medaglia di fondazione che fa parte della collezione Botaccin. Dalle cronache si deduce che il nuovo impianto, mantenendo le fondamenta gettate, prevedeva però il prolungamento del braccio occidentale, quindi era divenuto a croce latina e non più a croce greca, quindi non più accentrato. Tuttavia non abbiamo informazioni precise sulla sua configurazione, che le fonti attribuiscono a Sebastiano da Lugano, un architetto attivo in quegli anni a Padova, nella riorganizzazione delle difese urbane a seguito del capitano generale della Serenissima Bartolomeo d'Alviano. Anche questo progetto però viene presto abbandonato. Nel novembre dell'anno successivo, 1516, i monaci affidano allo scultore Andrea Briosco, detto Riccio, di cui noi non abbiamo nessun'altra testimonianza di attività architettonica, la realizzazione di un modello che tenesse conto delle fondamenta in opera gettate ancora da Girolamo da Brescia nei primissimi anni del secolo. E quindi un progetto che doveva essere ancora in connessione con quanto rimaneva del vecchio complesso, presbiterio, cappella di San Luca, eccetera. E, secondo il cronista benedettino Jacopo Cavaccio, che vide con i suoi occhi il modello ligneo del riccio, che fu conservato fino alla fine del Cinquecento nel monastero, poi fu distrutto da un incendio, questo progetto non doveva scostarsi molto dalla chiesa attuale, tuttavia ne doveva occupare un'area sicuramente molto più limitata, e adesso vedremo perché. Infatti, proprio in questi anni, tra il 16 e il 20, ma maggiormente tra il 18 e il 20, l'emergere di una nuova possibilità muta in modo decisivo ogni successivo sviluppo di questo annoso e complesso cantiere. E tra il 1518 e il 1520, infatti, dopo il completamento del nuovo tratto di cinta muraria tra la Basilica del Santo e il Monastero di Santa Giustina e l'abbattimento della cinta muraria vecchia predisposto da Bartolomeo d'Alviano, i benedettini riuscirono ad ottenere in concessione dalla Serenissima parte del terreno vicino alle mura, sito a nord-ovest del complesso abbaziale. C'è rimasta una bellissima, interessante pianta che vi avrei mostrato, che illustra molto bene la situazione. Vi dicevo quindi, in concessione questo terreno e il permesso di atterrare il fossato del vecchio circuito murario che con un'ansa ad U costituiva un limite insuperabile per i progetti della Chiesa avanzati fino a quel momento. Quindi il monastero e la Chiesa si trovavano proprio a contatto con questo fossato murario, per cui non potevano espandersi nella parte settentrionale, che è proprio quella in cui si trovava la Chiesa rispetto al monastero. E vi dicevo appunto, una pianta testimonia la situazione, una pianta in cui è visibile il nuovo tracciato, il monastero con la chiesa e il fossato che doveva essere, che poteva essere interrato dai monaci. Questo fatto costituì un passaggio importantissimo, fondamentale del cantiere e permise di progettare ex novo la chiesa nell'area concessa al monastero e di effettuare un salto dimensionale. In seguito a ciò, la dieta della congregazione, che si tenne a Padova nel gennaio del 1520, stabilì nel dettaglio la planimetria del nuovo edificio di scala maggiore da edificare nel nuovo terreno, abbandonando le fondazioni recentemente eseguite. La nuova chiesa doveva avere 3 navate, più 2 per le cappelle laterali, un transetto con cupola, l'altare in testa alla cappella maggiore e i rivestimenti degli ordini in pietra d'Istria. Quindi uno schema sostanzialmente già sperimentato in altre chiese commissionate dalla Congregazione De Unitate, che erano state concluse prima della paralisi edilizia che aveva colpito il nord Italia con la guerra di Cambrai, sostanzialmente. Quindi gli esempi più vicini che la congregazione aveva al suo interno a disposizione. Il 31 gennaio del 1521 viene posta la terza e ultima prima pietra della chiesa, secondo il progetto, ci dicono le fonti, di Mastro Matteo Architetto, che è stato identificato dagli studiosi nel capomastro Matteo da Valle, l'apicida istriano, che prima, appunto, di cui prima accennavo, presente in cantiere dal 1504. È probabile dunque che i monaci, estenuati dalle interminabili vicissitudini di un cantiere che non decollava, abbiano affidato al capace capomastro il compito di procedere con la definizione di un progetto che, come vedremo, univa riferimenti di diversa provenienza. 2 mesi dopo, forse perché consapevoli dei limiti di un capomastro riguardo a un compito così importante, nominarono il veneziano Alessandro Reopardi architetto, proto della fabbrica, e lo incaricarono di realizzare un modello degli alzati dell'impianto che si andava fondando. Questi, nonostante le sollecitazioni dei monaci, non portò mai a termine però il modello e nel 1522 fu allontanato dal cantiere. E da allora fino al 32, l'anno della sua morte, Matteo da Valle fu l'unico responsabile della fabbrica. Una misurazione, una perticazione in linguaggio tecnico, effettuata nel 1525 per certificare i lavori eseguiti fino a quel momento, ha dimostrato che la chiesa Matteo da Valle andava fondando nella zona presbiterio transetto corrispondeva a quella attuale. Quindi al centro del transetto si prevedeva una grande cupola contraffortata lungo gli assi da quattro volte a botte, agli angoli dai pilastri sorreggenti calotte di cupole minori, ma non abbiamo piante per poter sorreggere questo tipo di discorso. E da questo nucleo centrale, della cupola centrale, si sarebbero sviluppati, definiti dallo stesso modulo della cupola, il presbiterio e i due bracci del transetto affiancati da cappelle absidate, quindi la chiesa che noi abbiamo adesso sostanzialmente, e che costituisce un impianto centralizzato di origine bizantina comune a numerose chiese veneziane di fine 400 e di primo 500, forse ancora memore dell'originaria matrice centrica che caratterizzava il progetto di Gerolamo da Brescia. Nella progettazione delle navate, invece, l'impianto desunto da questa misurazione, da questa perticazione, era caratterizzato da una struttura a campate sorrette da un'alternanza di pilastri maggiori e minori. Una scelta che si rifaceva a planimetrie molto consuete, tradizionali, possiamo dire anche un po' attardate, nell'edilizia delle chiese della Congregazione in ambito settentrionale. Il risultato di questo impianto doveva essere qualcosa di piuttosto ibrido sostanzialmente, cioè andava ad innestare una navata di una chiesa longitudinale ad un corpo centrale e quindi associava concezioni statico-spaziali assai diverse tra loro. E dai dati registrati nei libri di fabbrica, qui cominciamo ad avere dei documenti che ci guidano nel ripercorrere queste fasi, dei documenti piuttosto frequenti e conservati all'archivio di Stato, risulta che alla fine del 1531, cioè pochi mesi prima della morte di Matteo da Valle, l'insieme delle fondamenta e il basamento, sino alla quota d'imposta del pavimento, era stato concluso e che parte delle murature d'ambito, quindi delle murature esterne e delle strutture portanti all'interno, avevano superato di qualche metro la quota delle fondamenta. Nell'aprile del 1532, in seguito alla morte di Matteo da Valle, i monaci nominarono proto del monastero per 10 anni Andrea Moroni, architetto bergamasco già impiegato dalla congregazione a Brescia, al quale fu riconfermata la direzione della fabbrica fino alla morte nel 1560. Dalle notazioni archivistiche registrate nei libri di fabbrica sappiamo che Moroni affrontò con grandissima perizia la direzione tecnico-artistica e la gestione del cantiere, selezionando le maestranze, controllando i lavori, fornendo disegni e sagome e gestendo addirittura la contabilità. Ciò comportò un'accelerazione nella realizzazione, tanto che alla sua morte gli alzati della chiesa erano stati definitivamente determinati ed era stata compiuta e voltata la zona della crociera che nel 1555, quindi già da 5 anni, era stata separata, chiusa da un muro divisorio per poter iniziare l'ufficiatura in quella parte ultimata della chiesa mentre ancora si lavorava nelle navate. Nel procedere Moroni dovette misurarsi con i vincoli determinati dall'impianto interamente fondato dal suo predecessore Egli ne confermò la struttura orientale, quindi la struttura centralizzata, tuttavia modificò in modo molto deciso quella delle navate, unificando lo spazio tra navata centrale e laterale attraverso la creazione di nuclei spaziali collegati strutturalmente e prospetticamente in senso trasversale, così riducendo, sono cose che poi potremmo vedere in loco, riducendo l'incoerenza tra la parte orientale e la parte occidentale che tanto doveva aver caratterizzato l'impianto precedente fondato appunto da Davalle. Perciò eliminò i pilastri minori. Vi ricordate, vi dicevo, la navata di Matteo Davalle doveva essere sostenuta da un'alternanza di pilastri maggiori e minori, secondo un'usanza medievale sostanzialmente. Ecco, Andrea Moroni elimina i sostegni minori e crea un sistema di volte collaboranti che inoltre permise di aumentare la luminosità all'interno dell'edificio attraverso la realizzazione di numerosi oculi. Dunque lo sviluppo della navata divenne sostanzialmente diverso da quello previsto da Matteo Davalle, non più legato a soluzioni tradizionali, ma precocemente connesso nel gioco dei rapporti proporzionali e nel ritmico articolarsi di sostegni ed elementi longitudinali e trasversali alle indicazioni del primo Cinquecento romano, bramantesco e peruzzesco. E per la configurazione degli alzati i condizionamenti furono meno diretti, ma comunque vincolanti, vincolati soprattutto dalle grandiose dimensioni dell'edificio, che necessitavano di membrature in grado di reggere non solo strutturalmente, ma anche visivamente l'imponenza degli spazi previsti. Perciò Moroni impostò i sostegni su degli altissimi basamenti. Avevo delle belle immagini, però in questo caso potremmo attraverso la visita recuperare in un certo senso questo discorso. Quindi vi dicevo, impostò una sorta di paraste giganti e di grandezza quasi su alti basamenti e li configurò rivestendoli con delle lesene di ordine maggiore verso navata e transetto e minore verso l'interno dei vani cupolati, scegliendo per l'ordine maggiore delle paraste di dimensioni veramente enormi, riuscendo ad ottenere dei pilastri in grado di reggere visivamente la grande dimensione degli spazi. Queste paraste non hanno più alcuna funzione decorativa come poteva essere in alcune realizzazioni di fine 400 di primo Cinquecento, e in ciò Moroni in un certo senso anticipa Palladio, il San Giorgio di Venezia, dove ormai non vi è più nulla di decorazione, e nemmeno si limitano a costituire il limite teorico della scatola spaziale, vanno a connotare plasticamente il pilastro. Così Moroni cercò di dare consistenza plastica all'impianto di Matteo Davalle, senza tuttavia riuscire, per sua cultura e per i vincoli che naturalmente l'impianto gli imponeva, a raggiungere la forza delle soluzioni bramantesche per San Pietro. Il risultato fu comunque, ed è appunto a noi disponibile, un grandioso spazio unitario che per la prima volta in una chiesa del territorio della Repubblica Veneta si poneva in diretto rapporto con la maestosa spazialità dell'antica architettura romana. Dunque, anche se le strutture murarie della navata, gli arconi trasversali, le coperture verranno completate solo dopo la morte del Moroni, è a lui che dobbiamo la configurazione volumetrica e spaziale dell'attuale basilica. Dopo la morte di Moroni subentrò nella direzione dei lavori Andrea Davalle, già presente in cantiere come giovanissimo lapicida a fianco dello zio Matteo ed ora architetto formatosi sulla lezione del Falconetto, di cui era stato collaboratore e già attivo in opere di rilievo come la sistemazione della Villa dei Vescovi a Luvigliano e nella ricostruzione della cattedrale accanto al Vicentino Righetti. tutti. Dato che però i dettagli architettonici di membrature come capitelli, architravi, fregi, cornici erano ormai definiti, in molti casi già in opera, il compito di Andrea da Valle non fu particolarmente impegnativo. Nel 1562 vennero trasferite nella nuova basilica le arche con i corpi santi che ancora erano custodite nei locali superstiti della vecchia chiesa, nell'altare maggiore l'arca di Santa Giustina, nel transetto a nord San Luca, a sud San Mattia, nella cappelle minori altri i corpi degli altri santi. Tra il 64 e il 65 i libri di fabbrica registrano soprattutto i lavori nel sacello di San Prosdocimo, da cui siamo partiti in un certo modo, e compresa la realizzazione del collegamento tra la nuova chiesa e quella vecchia, il cosiddetto, cioè il coro vecchio, quello che rimaneva della vecchia chiesa, il cosiddetto coro dei martiri, corridoio dei martiri, con il nuovo pozzo adorno di decorazioni agnello attribuite ad Andrea da Vallo e corrispondente al sottostante pozzo del XIII secolo. Negli stessi anni, mentre si completavano le navate, si ultimava la sistemazione del coro ligneo, si attese anche all'arredo del presbiterio. Nel 1574 viene assegnato l'incarico per il pavimento del coro e del presbiterio, che abbiamo visto già erano attivi, e per l'esecuzione della grandiosa cornice architettonica per la pala dell'altare maggiore, commissionata al Veronese, il martirio di Santa Giustina. Nel 1580, dopo la morte di Andrea da Valle, fu nominato proto Orazio da Urbino, l'ultimo, possiamo dire l'ultimo architetto della Basilica di Santa Giustina. Sotto la sua direzione si ultimarono le strutture del corpo longitudinale e si passò alla copertura. Per quanto riguarda le navate, si preferì una copertura esterna a spioventi, mentre all'interno si eseguirono tre catini ribassati decorati da quadrature. Probabilmente fu nel 1584-86, perché sicuramente la cosa avvenne, fu interpellato l'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi per migliorare l'acustica della basilica, il quale consigliò l'apertura dei catini soprastanti le cupole, appunto, soprastanti il transetto e il coro, un'operazione che poi verrà replicata 50 anni dopo anche per le quattro cupolette minori intorno alla cupola della crociera. In quegli stessi anni Scamozzi era impegnato nella realizzazione della chiesa del San Gaetano, quindi è probabile che negli stessi anni sia stato anche consultato per questo problema di copertura. 1599 viene sopraelevato il campanile romanico, quindi, come vi dicevo precedentemente, vengono murate le bifore che si aprivano nella parte più alta, viene eliminata la cuspide conica e vengono pareggiate le superfici esterne delle pareti che originariamente appunto erano ritmate da lesene, dalle lesene romaniche, e all'inizio del 600 la basilica può dirsi finalmente conclusa nelle sue strutture architettoniche e anche nel suo essenziale arredamento funzionale del presbiterio del coro, tant'è che nel 1606 venne solennemente consacrata. Altri interventi si succedettero nel tempo. Nel 27 si girò il coro secondo le nuove esigenze liturgiche e dal 1637 agli anni 90 si eseguirono e misero in opera tutti gli altari. Tuttavia la facciata della basilica, nonostante le numerose proposte di sistemazione, rimase incompiuta. Grazie molte, vi ringrazio di avermi seguito in questo lungo e mi dispiace di non avervi potuto illustrare questo svolgersi così complesso e articolato che ha coinvolto la basilica, la chiesa martiriale che conserva il corpo di Santa Giustina.
Grazie dottoressa Sanuso, ci ricorderemo tutto perché sia per conto nostro entrando.